Roma, che ringrazio tantissimo per accolto il nostro invito, e ci parlerà dei caratteri e delle relazioni appunto in Italia. Quindi tratterà di questo tema, congiunzione tra esperienze contemporanee e esperienze del passato. Grazie mille.
Grazie mille, grazie. Beh, io sono molto, molto contento di avere un amico emiliano. La prima suggestione è questa, perché non stavo ragionando, non avevo nessun amico emiliano, ma c'è una forza in questa Italia di diversità, sì, c'è una forza in questa Italia di diversità nei caratteri, nelle storie, insomma, che è una bella cosa. Comunque ti ringrazio molto, come ringrazio tutti di questa fantastica occasione. Credo che l'abbiamo fatto tutti, ma lo facciamo in maniera sicuramente sincera. Un'organizzazione bella, una grandissima occasione di apprendimento e di aggiornamento, quindi veramente grazie. Spero che soprattutto i ragazzi si rendano conto di che tipo di, diciamo, offerta abbiano avuto, magari lo sedimenteranno nel tempo, perché non ce ne saranno poi così tanti nella vita di così bel livello. Allora, le mie comunicazioni sono sempre in internet, sono mille ragioni dietro a questa cosa, adesso non la facciamo lunga, però voi basta che segnate il mio nome, mi googolate e siete a questo primo link che vi porta direttamente nel mio sito, che è questo. Io annuncio le conferenze e poi metto un link nascosto in maniera che si possa seguire chi conosce chi è qua adesso, sa dove il link è nascosto, che è semplicemente questo puntino, vedete, sotto il mio link. Quindi se andate lì avete, diciamo, tutto il materiale. È importante questo, perché vi darò molti link, molto materiale per continuare l'approfondimento. Complimenti per il titolo, io ho riflettuto un poco su questa questione delle latitudini, veramente un bel titolo, ma di questo parlerò alla fine un poco come commento. Innanzitutto, voglio dire, stavo pensando, certo che noi in Italia abbiamo fatto questi 2000 e più anni di storia, abbiamo creato dei progetti nazionali di architettura che poi hanno avuto, diciamo, un certo eco. E il primo è questa invenzione della costruzione spaziale romana, cioè i romani hanno inventato in qualche maniera il rapporto tra la costruzione e la creazione dello spazio. Ecco perché il Pantheon è l'architettura indispensabile a tutta la storia dell'architettura. Ho voluto parlare della costruzione spaziale romana, che questa è stata una grande invenzione nata su queste lande. Poi ne è nata un'altra, di nuovo una costruzione locale, direi quasi una costruzione di quartiere, non so come dire, perché è nata tra quattro gatti, ed è la costruzione dello spazio prospettico. E questo è avvenuto nei primi decenni della Roma e della Firenze del 400, si inventa un'altra idea, e cioè come lo spazio può essere compreso, introiettato attraverso delle regole biunivoche di carattere scientifico, anche se la parola neanche esisteva. E questa invenzione, in realtà fatta tra Masaccio, Brunelleschi e Piero, un piccolo gruppo di persone, è stato un progetto nazionale, che, anzi locale, come dicevo all'inizio, anzi di quartiere, che ha avuto un impatto enorme, anche se lento, più lento rispetto ad altri. Poi abbiamo avuto l'idea enorme della costruzione corale dello spazio pubblico. Non voglio parlarvi di spazio barocco attraverso un concetto di etichetta, che a me non interessa. l'idea bella e fortissima è come lo spazio pubblico diventi, esista e diventi un fatto corale. E questa è una enorme intenzione, di nuovo nata in queste lande. Negli anni 30 in Italia avviene uno strano compromesso tra le forze innovatrici di carattere europeo e invece una cultura più locale. Nasce questa idea, che è un'idea fortemente italiana, della cosiddetta edilizia cittadina. Marcello Piacentini è l'alfiere di questa idea di edilizia cittadina, cioè un'architettura che si dà primariamente come fatto di costruzione della città e secondariamente come oggetto. Costruisce moltissimo in Italia attraverso questa idea, in molte città italiane, ma probabilmente la sua opera più riuscita rimane la città universitaria di Roma. Pochi pensano o ricordano questo antefatto. Negli anni 60 in Italia esce un libro molto famoso che si chiama L'architettura della città. L'architetto che l'ha scritto, Aldo Rossi, cresciuto, come sappiamo, in un crogiolo ideologico e culturale lombardo, teorizza il rifiuto della non città, in qualche maniera, del movimento moderno, per rivendicare di nuovo la centralità del farsi urbano dell'architettura. Per una serie di ragioni della vita e della storia, sempre in qualche maniera legate anche agli accidenti, della fortuna e del caso, questa costruzione teorica ha un peso internazionale, non dico certo paragonabile neanche lontanamente a le esperienze precedentemente citate, ma tra gli anni 70 e gli anni 80, inizio 90, ma diciamo anni 80, questa interpretazione, che è un'interpretazione disciplinare che pone appunto il fatto urbano dell'architettura al centro della sua creazione e tutta un'altra serie di componenti, sfonda l'immaginario collettivo dell'architettura internazionale. L'architettura italiana viene riconosciuta attraverso questo mix che prenderà il nome della tendenza, perché c'è una famosa mostra in Svizzera che si chiama appunto La Tendenza, e presentano gli architetti di questo, diciamo, sentire, e quindi la tendenza diventa il modo in cui l'architettura italiana entra nel dibattito architettonico internazionale. E non è uno scherzo, moltissime scuole, non solo in Italia, dove è abbastanza naturale, un po' tutti quelli della mia generazione si sono formati nella tendenza, io mi sono formato nella tendenza, ma anche all'estero hanno in varia maniera aderito a questa impostazione. Questa, per fare un riassunto, credo che ci ho messo 5 minuti, spero non molto di più, ai nostri ospiti stranieri su questa su quello che a me interessa ricordarvi. Non c'è nulla di oggettivo in questo racconto, è un progetto di racconto quello che vi faccio, ma naturalmente è fortemente motivato, è la stessa maniera che la collega precedentemente, facendo vedere ogni azione del progetto, sceglieva un elemento, no? Un elemento dell'architettura, da Bramante alla ceramica portoghese, a Libera, eccetera. È lo stesso esatto modo di procedere, perché io sono, anche se ho smesso da molti anni di essere un progettista attivo, io sono un professore di composizione architettonica e urbana, e non sono un teorico, diciamo, dell'architettura, sono un motivatore e in qualche maniera organizzatore del pensiero progettuale. Quindi, detto questo, adesso riarrotoliamo il nastro e facciamo invece un passaggio che è un passaggio fortemente soggettivo. In qualche maniera cosa può essere interessante di quello che io ho fatto in questi anni, in qualche maniera condividere con voi. E perché lo voglio condividere, a poco lo capiremo. Allora, il primo aspetto di riarrotolare il nastro è attorno alla figura di Giuseppe Pagano. Giuseppe Pagano, come probabilmente sapete, è stata una personalità centrale in Italia tra le due guerre, è morto in campo di concentramento a Mauthausen, è stato il direttore di Casabella, quindi la più importante rivista d'architettura in Europa e sicuramente la più bella, e ha realizzato un numero non elevatissimo ma significativo di architetture, tra l'altro dentro la città universitaria di Piacentini. Mi piaceva l'intervento di Leoni, era un sacco di tempo che non sentivo parlare un poco di politica, no? Dov'è? Sì, qua. Cioè, mi sintonizzavo subito e pensavo forse il mio intervento è troppo accademico, ma come dire, per noi, per me, negli anni 70 la figura di Pagano rappresentava anche un interesse per quei temi di un funzionalismo fortemente sociale, di un rapporto antropologico e culturale con l'architettura, di una modestia di mezzi ma non di fini, e quindi noi impegnati come tanti diciamo a sinistra in quegli anni, io trovavo in Pagano una personalità interessante da studiare. Tra l'altro in quegli anni, parlo del 75, era appena uscito questo incredibile fascicolo di Riccardo Mariani di Parametro, che pubblicava addirittura le missive che Pagano si scambiava con De Carlo. De Carlo si vede benissimo nella foto che voi avete scelto di Otterlo. E ne abbiamo parlato, no? Qualcuno ha parlato di De Carlo? No, non lo so, forse è un'altra vita. No, forse un'altra vita. Allora, Pagano, io ho scritto un libro mettendoci tipo 10 anni a scrivere questo libro, che prima era enorme, poi è diventato piccolissimo, e l'ho scritto nell'Universale dell'Architettura di Zevi. Qui voglio farvi un regalo. Il regalo è questo. Pagano nel 1936 pubblica questo fondamentale libro che si chiama L'architettura rurale italiana. Va in giro per tutta l'Italia, e tutta l'Italia, nord e sud, con la sua 6x6, fotografa le architetture fino a farne le pubblica in qualche numero di Casabella, ma non tantissime, e finalmente fa nel 36 nella sua triennale, perché la triennale del 36 era triennale di Pagano, e fa questa mostra appunto insieme a Guarniero Daniel,
una volta dovrò chiedere a Giacomo, è uno storico del Guarniero Daniel, non è un progettista quanto a me risulti. Comunque, con Guarniero Daniel fa questo libro, e questo libro è qua, ve lo regalo. Applauso, grazie. Gradirei, sapete come i rock, no? Che un pochettino poi hanno bisogno, no? Perché questa è una bellissima cosa, perché questo è il catalogo integrale delle peregrinazioni di Pagano nel territorio italiano, quindi sia per chi non ce l'ha in Italia, sia per chi invece all'estero è interessato a queste cose, è sicuramente un bellissimo prodotto, è una bellissima cosa. Per chi lo vuole invece avere su carta, l'unico modo di averlo su carta è nella ristampa francese, ecco perché io ti parlavo della questione del francese. Allora, andiamo avanti. Quindi Pagano rappresenta questa sfera dentro di me, ma poi arriva un'altra sfera, e arriva la sfera di Terragni. Per una serie di vicende, che non è il caso di raccontarvi adesso, dopo Pagano io entro in una in un borgo di studio e di passione per la figura di Giuseppe Terragni, che condivideva gli stessi anni, ma con una posizione di fatto molto lontana. Entrambi sono appartenenti alla grande famiglia del CIAM, dei congressi internazionali di architettura moderna, entrambi sono architetti razionalisti, parola italiana, ricordiamoci, molto diversi, completamente diversi. Pagano centra la sua poetica su questa orgogliosa modestia, e Terragni è un architetto di un talento talmente forte che non può essere in nessun modo costretto da ideologie di alcun tipo. E naturalmente Terragni è fortemente legato alla sua città. Molti interventi durante questi due giorni hanno cominciato narrando della propria città, e io l'ho trovato, poi capirete perché, parecchio entusiasmante questa questione di cominciare a parlare della propria città, non in quanto la propria città rappresentava tecnicamente il punto della propria architettura, ma parlare della propria città come orizzonte è un'altra questione. Ecco, se c'è un architetto in cui la propria città è il proprio orizzonte, questo sicuramente è Terragni. Ho trovato questa foto meravigliosa, e tra tante che ne conosco, infatti ho segnato il fotografo, e cosa vediamo? Vediamo questo, è la prima cosa che noi ci colpisce, cioè un recinto regolare che si confronta con questo ambiente fortemente particolare dal punto di vista naturale, il ramo del lago di Como che arriva appunto fino a Como, ma che prosegue, i monti, le Alpi, siamo al confine con la Svizzera, ma soprattutto questo, cos'è questo? Ebbene, questo è il Castro Decumano. Como nasce come accampamento militare romano e lentamente da accampamento militare si trasforma in città. Lavorando tanto tempo su Pagano e su Terragni, a un certo punto comincio a guardare il suo capolavoro, cioè la Casa del Fascio, come una sorta di proiezioni sulle sei dimensioni del Castro Decumano. Ci sono due aspetti che sono molto interessanti facendo questo discorso. Da una parte l'oggetto è un oggetto primario, è un oggetto astratto, è un po' veramente come un atto di astrazione, come è un accampamento romano che si impone sulla natura. E dall'altra è una orditura che è naturalmente un'orditura dal fortissimo impatto formale o formalizzante. Terragni ha la genialità di usare entrambe le questioni, cioè la forma primaria in un ambiente fortemente storico come quello che voi vedete, e allo stesso tempo il puntatore è perso, no, ma la cosa bella è che io ho il mio, però dovrebbe essere là sul tavolo, ma niente, non è così grave. E questo è il primo livello, e il secondo livello, appunto, il tutto diventa un fatto formale, no? Diventa un fatto formale che tra l'altro si muove su tutte le dimensioni. Facciamo un altro salto e guardiamo questo bizzarro paese che è l'Italia, un paese proprio strano, affonda sulle questa cortina di monti molto alti, i più alti d'Europa, e comunque tra le più alte, diciamo, catene montuose del mondo. Dopodiché affonda con la forma dello stivale o della penisola per lungo, come se fosse un lungo promontorio all'interno di questa sorta di lago o di piccolo mare che è il Mediterraneo, dove tutti sappiamo sono successe un sacco di cose. Ma in questa sua lunghezza del paese avvengono delle cose molto particolari che, se noi la vediamo con gli occhi socchiusi, possiamo veramente pensare che ci sono almeno tre Italie. Una che si chiama la Padania, e cioè è questa regione caratterizzata naturalmente dal Po e dalla Valle del Po. Un'altra che noi chiameremo l'Etruria, che è quella centrale, e un'altra che naturalmente è la Magna Grecia. Queste, almeno queste tre Italie, hanno un momento di nascita e di autocoscienza dell'architettura molto diverse. Pensiamo che l'architettura sia una cosa che nasca, d'accordo? Che non c'è sempre stata. Nasce a un certo momento l'architettura, questo atto intellettuale del costruire, a un certo punto nasce, prima non c'è. Allora, cominciamo a pensare al nord, c'è poco da fare. Il nord nasce appunto con la centuriazione romana, nasce con l'idea dell'accampamento, nasce con questa dicotomia tra natura e architettura. Eccola qua, questo è un disegno di Caniggia, mio maestro, ed eccola qua questa centuriazione che arriva lì. Ma questo momento di nascita, ma il momento di nascita conta nella vita o non conta? Alcuni psicologi come Fagioli costruiscono tutta la loro psichiatria basata sul momento della nascita, e quindi conta la nascita. È come se ci avesse messo dentro dei DNA che continuano anche negli anni successivi, nei decenni successivi. Quindi un'architettura che nasce come atto artificiale, diciamo, nasce sull'accampamento romano, nasce su una dicotomia con l'ambiente, non può che portare a tutta una serie di tappe intermedie, pensate al grande neoclassicismo che si ha in Lombardia tra il 700 e 800, e di nuovo naturalmente al nostro Aldo Rossi, che è il campione, diciamo, di questa idea. e là a campo mettiamo naturalmente dei chili. Il sud, la Magna Grecia, da cui io vengo insieme al mio amico Andrea Sciascia, lui però è, lui è integrale siciliano, che è anche più bello, io sono un po' spurio. Comunque, la Magna Grecia, che poi non è altro che la, l'America dei Greci, cioè immaginate questi pastori che si trovano a Sicilia, era come l'America, cioè era un paese meraviglioso, infatti cioè, ne dicono di tutto, cioè veramente hanno trovato l'America. Faceva ridere la casa loro rispetto alla Sicilia. La Sicilia è una cosa meravigliosa da tutti i punti di vista. E qui nasce però un'altra idea completamente diversa di architettura. Non è per nulla quella idea, diciamo, di imposizione sulla natura, Riccardo Decumano, eccetera, eccetera. No, che cos'è l'architettura? L'architettura è una galmà, cioè è un inno al cielo, e un inno al cielo che può essere semplicemente di natura poetica o divina, e la parola greca è proprio agalmà. E quindi è il tempio, no? E il tempio è il simbolo di questa operazione. Quindi vince quella idea, e di nuovo anche qui nei secoli questa idea continua a germogliare. Questa è una lezione piccolissima. Naturalmente, quando io parlo dell'architettura in Sicilia, parlo molto di Culotte e Leone, naturalmente, come si fa a non parlarne, anche in questa e ancora anche di tanti altri. E al centro che cosa succede? Al centro succede ancora un'altra cosa, completamente diversa, che non ha niente a che vedere né con sopra né con sotto. Al centro vince la civiltà etrusca, e la civiltà etrusca è una civiltà sezionale, è una civiltà che continuamente intreccia il dato dell'architettura col dato dell'orografia e fa di questo sposalizio la sua ragione. Come mai mi è venuta sta idea? Come mi è venuta questa idea? Mi è venuta questa idea perché ai tempi c'era Miglio, ti ricordi Miglio? E c'era questo senatore leghista che aveva teorizzato le tre Italie, lui le aveva teorizzate per ragioni politiche in realtà, però questa idea a me mi piacque molto, ma contemporaneamente lessi un bellissimo articolo di Franco Purini che aveva un'altra illuminazione, era un articolo del 92 sui paesaggi dell'Italia, ebbe una fantastica illuminazione e disse: al nord, nella pianura padana, vince la pianta, in Etruria vince la sezione e naturalmente al sud vince il prospetto. Io combinai queste due idee con una terza idea, che è questa che adesso vi leggo. L'idea è questa, è una citazione da Colin Ward. Lui dice: dietro a tutte le nostre attività intenzionali, dietro al nostro mondo domestico, c'è questo paesaggio ideale creato durante l'infanzia. Esso, questo paesaggio ideale, attraversa la nostra memoria selettiva e autocensurata come un mito ed un idillio di come le cose dovrebbero essere, il paradiso perduto da riconquistare. Quindi il momento della nascita di cui vi ho parlato prima, con il Roe comincia ad usare la parola di paesaggio ideale o paesaggio nativo, qualcosa a cui tendiamo, chi di noi, e molti di noi per fortuna hanno la fortuna di fare una pratica creativa, abbiamo la possibilità di tendere a questa idea, ma è una tensione asintotica, naturalmente, che non si raggiunge mai, naturalmente, ma chi ha la fortuna di avere un mondo creativo è fondamentale. In tutti, basta che usate un attimo questa categoria, per esempio per Zavattini, che ha scritto delle pagine bellissime sul suo paese, oppure naturalmente per Fellini, ma migliaia. Mi mancava un terzo concetto. Il concetto era quello dell'imprinting. Che cos'è il concetto dell'imprinting? Imprinting è una parola che è diventata abbastanza alla moda per noi architetti e giovani degli anni 70, perché fu pubblicato un libro di uno etologo, cioè di uno studioso dei comportamenti animali, che si chiamava Conrad Lorenz. Conrad Lorenz scrisse questo famoso libro, L'anello di Re Salomone, un libro bellissimo tra l'altro, in cui teorizzava scientificamente l'esistenza di quello che io prima cercavo di dirvi, cioè esiste un paesaggio nativo, esiste una sorta di DNA, esiste qualcosa a cui noi tendiamo, possiamo tendere nelle nostre attività creative in maniera asintotica. Che diceva scientificamente Conrad Lorenz? Diceva che nei primi giorni o settimane di vita di alcuni esseri animali si creano delle forme, appunto, imprinting vuol dire prendere forma, si prendono delle strutture, delle forme psicologiche che influenzeranno tutta l'età adulta. E lui fece delle prove scientifiche a questo proposito, alcune estremamente divertenti. Tra l'altro, vi ricorderete, se avete letto, quella delle oche, no? Delle piccole ochette che non avevano la madre e si comportavano con lui come se lui fosse la madre, perché avevano avuto quell'imprinting. E abbiamo, diciamo, costruito un piano. Adesso costruiamo il nuovo piano, un secondo piano. Ma vi pare possibile a voi che il croquis non ha dedicato mai praticamente un numero a un architetto italiano? Dalla Spagna, il paese che ha guardato a noi con il massimo del rispetto, dell'ammirazione in tutto il loro periodo franchista, e in cui i rapporti tra personaggi come Coderch e Ponti, per fare un esempio, erano vitali per gli architetti spagnoli, che potevano avere una frontiera al di là delle loro opprimente situazioni. Non vi sembra mai possibile? Uno alza la mano e dice: non è vero. Hanno dedicato un numero. Sapete a chi? Lo studio che a me solo dire il nome mi vergogno, che si chiama Dogma. Esiste uno studio che si chiama Dogma. Il loro progetto è il Dogma. Per le misteriose ragioni del mondo, a Dogma il croquis dedica un numero monografico, e lo dedica anche a un architetto bravissimo, ma più pluriottantenne, che per varie ragioni non aveva mai avuto successo in Italia, anche se Abitare lo pubblicava, persone che io conoscevo abbastanza bene, cioè Ponis Sardo. Dopodiché la letteratura italiana è scomparsa dallo scenario internazionale, non c'è più. Dopo la tendenza, dopo i fasti della tendenza, l'architettura italiana è morta, è sepolta. Se mi permettete, per me questa è una crisi. È una cosa inaccettabile. È inaccettabile non per ragioni nazionalistiche. Noi siamo quasi scomparsi dal calcio perché ce lo siamo meritato. Ma con tutte le difficoltà di questo paese, io non credo che sia giusto per la cultura del mondo intero il fatto che l'architettura italiana sia sepolta e non esista più. E allora che cosa mi sono messo in testa? Pensare sempre in grande, dicono i miei amici ecologisti. Dream always high. Pensa sempre in grande. Cosa mi sono messo in testa? Non è che l'architettura italiana non esiste più. Manco per idea. E ne abbiamo avuto prove anche oggi. È la narrazione che è sbagliata. Se la narrazione che ci si aspetta è quella di un qualcosa simile alla tendenza, e cioè che dia un quadro ideologico ferreo, un dogma effettivamente, che dia un linguaggio stereotipato e che abbia una teoria unificante, se si cerca quello, naturalmente non c'è. E l'unica cosa che puoi trovare, come sempre avviene nella storia, è la parodia. La parodia. Allora, ho detto, è la narrazione sbagliata. Non è che non c'è. Si sbaglia come la porge, come la racconti. E allora, un bel giorno, mi viene l'idea. E l'idea viene per una serie di concause, tra cui mi mette in crisi il mio amico Antonello Marotta, che mi dice, senti, ma a me mi piacerebbe che tu o lei mi aiutassi a fare questo libro su questo determinato architetto. Io comincio a ragionare su questa cosa, mi convince o non mi convince, poi a un certo punto faccio il salto, tipicamente un po' mio, cioè penso a una struttura superiore, che non è il singolo libro, ma una struttura più ampia. E cosa penso? Penso a imprinting, eccola qua, cioè una collana che ha lo scopo di raccontare l'architettura italiana attuale attraverso delle categorie completamente diverse da quelle formalistiche, ideologiche e dogmatiche della tendenza, ma che punti su cosa? Punti sulla particolarità di questo paese. Nessun paese al mondo ha così tanti paesaggi. Quando vi ho raccontato dalle Alpi alla Sicilia, e in mezzo, noi qui cambiamo 50 chilometri, abbiamo un paesaggio diverso. Siete mai stati in America? In America dovete fare 4 giorni di strada prima di cambiare paesaggio, non so se ci siete mai stati, ma anche in tante altre parti. In Italia abbiamo tanti paesaggi diversi, e questi paesaggi diversi sono anche culture diverse, e sono anche storie diverse, e sono paesaggi nativi diversi. Quindi una particolarità forte di questo paese, ho pensato, è proprio questo fatto di avere molti paesaggi nativi e che gli architetti più creativi sono in grado di attingere asintoticamente a questo mondo di tensioni, di ideali, di contraddizioni, e ciascuno a suo modo inserire questo ingrediente nella loro architettura. Dopo volevo altre due cose. Volevo puntualizzare che in Italia i processi di creazione dell'architettura sono incredibilmente diversi. Ci sono architetti che lavorano, vi posso assicurare, dalla A alla Z da soli completamente, e riescono a portare a compimento opere incredibili. Ci sono studi che hanno una struttura di 60-70 persone. Ci sono studi artigianali, c'è chi parte dal... cioè i processi sono diversissimi. E allo stesso tempo c'è un'altra cosa particolare, che in Italia il legame in qualche maniera con una cultura architettonica che ci ha preceduto è in qualche maniera indispensabile. In Italia, in Sicilia, sei, ma tu di chi sei figlio? La prima domanda, tu, Antonio Lomarotta, ma di chi sei figlio? Di chi sei figlio? E anche nel caso dell'architettura è molto importante per noi, cioè, ma noi veramente chi abbiamo, da chi abbiamo imparato, no, le cose fondamentali, a chi dobbiamo delle cose? E questo è un dato molto forte nella nostra cultura. Quindi ho voluto costruire questa collana, che non è la prima collana che io costruisco, ma non sono qua per parlare di me, su questi tre aspetti. Uno, l'imprinting, quindi quello che vi dicevo, il paesaggio nativo, eccetera. Due, la presenza del maestro in chiave minore, naturalmente. E tre, il processo per fare l'architettura. Se voi andate a questo sito, vedrete questa cosa qua. Vedrete i primi cinque libri, perché abbiamo già fatti cinque, che sono tanti da quando siamo partiti. Siamo partiti con Luigi Franciosini, che è un architetto radicato, un architetto etrusco, per farla semplice, non metterci tanto tempo, che è radicato in questa idea sezionale del territorio, che disegna come un semidio e che ha realizzato ormai un numero cospicuo di architetture. La cosa che vi volevo dire, mi sono tornato di dirvi, io nella serie non ho architetti in formazione, sono architetti maturi, quindi che partono dai 53-54 anni e arrivano ai 70 circa, cioè non vanno nella generazione anche dei miei maestri Purini e altri di quella generazione, ma diciamo coprono questo ambito generazionale. Quindi comincio con Franciosini, tra l'altro un architetto molto amato in Spagna. Salto con Pugliatti, che è un architetto invece che si è formato con Gino Valle, che appartiene della genia degli architetti friulani, in cui c'è tutta una genia in Italia, basta nominare Marcello dell'Ulivo, Dardi, Tentori e altri, molti altri, e appartiene a questo mondo, ha un modo di operare completamente diverso da Franciosini, perché crede molto anche nel teamwork. Lavora contemporaneamente anche in Canada e, come vedete da queste pochissime immagini, naturalmente la cartina di tornasole della qualità è sempre un fatto fondamentale. Sono qualità, a mio avviso, molto alte, ma diversissimi tra loro. Un collega, parlando dell'architettura portoghese, diceva, adesso c'è questa mostra a Lisbona, ci sono quattro architetti, sono tutti completamente diversi. E io dicevo, è certo, è come qua, sono tutti completamente diversi. Sono finiti i tempi dei New York Five, no? Pensate alla mostra dei New York Five, no? Erano cinque architetti che manco facevano gruppo insieme, che però erano resi, anche nel discorso che un po' faceva Leoni, no? del mercato in qualche maniera, e dovevano essere omogenei, assolutamente inconcepibile che fossero diversi. Questo è un altro architetto fantastico, anche una cosa che a me piace moltissimo è che ci sono architetti molto noti, abbastanza noti nel circuito nazionale, architetti semi sconosciuti. Luciano Pia, ad esempio, è un architetto meraviglioso, a mio avviso, ma non altrettanto conosciuto come Bugatti, per esempio. E questi sono i suoi lavori. Poi c'è Baccarini, un architetto della costa atlantica, e scrive su di lui un libro, Manuel Orazzi. Questa è una cosa che a me ha fatto un piacere enorme, perché Manuel Orazzi è anche un editore, ma è un editore competitore del mio, e quindi mi ha dato molto da pensare questa cosa, che lui, anche perché vuole molto bene Giovanni Vaccarini, che è anche lui un altro architetto, anche qua le coordinate del processo, dei maestri e anche dell'aria è diversa. E poi Ciro Zucchi, uno non ci può credere. Cino Zucchi è un maestro dell'architettura italiana contemporanea. Lo sapete che questa è la prima monografia? Cino Zucchi non aveva una monografia. Alla mia età, ha 70 anni. È uno degli architetti più fervidi, come anche produzione, e non c'era una monografia. Siamo riusciti a farla perché Luigi Spinelli era suo compagno di liceo e anche stato mio amico e autore in precedenti collane, e ci siamo riusciti a fargli affare. Torniamo, quindi questa è la pagina della monografia, da qua potete scaricare dei PDF, oppure se volete diciamo vedere i libri in questo formato issue con una ampia selezione, così vi renderete un po' conto diciamo, di come sono fatti, se avete voglia. Sono curatissimi dalla casa editrice, ma la chiave del libro è l'autore del libro, perché questi libri sono dei veri e propri ritratti critici dell'architetto, non è una raccolta di schede di progetto con un saggetto iniziale, manco per idea. Sono 130 pagine in cui ogni illustrazione è scelta per una ragione, ogni riga è scritta per una ragione, il dato biografico, il dato culturale, il dato operativo, il dato tecnico, il dato processuale devono essere tutti mescolati insieme. Quindi ci devono essere un autore maturo, capace e di alto livello, se no non si può fare questo libro, e quindi l'autore è determinante. Allora, un attimo che chiudo, ho quasi finito e torniamo a noi. Torno indietro. Ecco. Allora, abbiamo parlato di imprinting e avete capito perché quando il professor Sciascia mi dice: Nino, ma di che parli? Io ho detto: parlo di un progetto culturale. Invece di parlare di un progetto, siccome la vicenda della vita mi ha, forse non ero poi così bravo, non mi ha fatto fare tante architetture, qualcuna l'ho fatta, e però da una fase della mia vita in poi io faccio progetti culturali con i miei studenti, eccetera. Che vuol dire fare un progetto culturale? Vuol dire che uno fa la collana imprinting? No, si muove su tutta la linea, si muove ad ampio raggio. Ad esempio, per molti anni ho diretto un dottorato di ricerca, adesso tengo seminari annuali. L'ultimo seminario che noi abbiamo fatto, e si è uscito praticamente il libro, si chiama Imprinting 900, cioè i dottorandi hanno visto se questa ipotesi del paesaggio nativo funzionava individuando dei maestri del moderno che a loro interessavano, Sverre Fenn, Carlo Scarpa, Ignazio Cardella, eccetera. È una metodologia appena nata, non sappiamo ancora esattamente qual è una metodologia di ricerca accademica vera e propria su questo tema, però esistono progressi su questo ragionamento. Non vi voglio parlare di tutto questo perché a questo punto è molto noioso, vi voglio soltanto, quanto tempo mi date senza che voi vi stremate, perché io posso andare fino a domani mattina, ditemi, 5 minuti, 30 secondi, alle 8, 7 minuti, concordiamo 7 minuti, alle 8, no? No, 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 finisco adesso. No, dimmi quanto tempo mi dai.
Alle 8 dobbiamo uscire.
Vuoi... 2 minuti. 2 minuti? 2 minuti proprio. Cioè non neanche a chiunque si danno 2 minuti. Allora, vi volevo far capire una cosa. Ma siccome questa questione è una questione a tutto campo, riguarda anche la mia stessa progettualità, o quando noi lavoriamo, vi voglio far vedere questo progetto. Tra l'altro anche Antonello è coinvolto, che si chiama Hellas Gioiosa. Questo è un tempio contemporaneo che noi abbiamo costruito, dico noi, perché siamo un gruppo di ragazzi, diciamo così, di varie età, e abbiamo costruito questo tempio a 1000 metri di altezza, su questa cresta montuosa in Sicilia. E l'abbiamo chiamato la città Hellas Gioiosa, e il tempio che vi ho fatto appena vedere, questo, il tempio di Estia. Perché sta bizzarra operazione, direte voi? Tra l'altro è estremamente faticosa, perché portare a 1000 metri questi pannelli, io non li ho portati, però insomma i ragazzi hanno fatto una gran fatica. Perché? Perché finisco con questo, anzi no, finisco, faccio vedere questo. E che cosa succede qua? Vi spieghiamo la ragione. Su questa cresta montuosa, qua in basso è stata scavata una città greca, cioè sono state trovate, qua le vedete, le tracce di un insediamento greco, greco siculo per la precisione. E quindi vi ho detto, ah vabbè, ovvio, qui c'era la città greca, questa è l'acropoli, fine, non è che c'è altro da dire. Volete averlo, volete scavare, non lo volete scavare, sono fatti vostri, ma quella è l'acropoli. Ma come faccio a dirgli che è l'acropoli? Ci devo costruire il tempio. Ecco perché abbiamo costruito il tempio, che tra l'altro appunto si chiama Estia, che sarebbe la festa greca, e lassù, proprio per stare a fare con un'operazione tra l'andarte, l'arte e l'architettura, e questa operazione. Allora io direi, io mi ero preparato delle osservazioni che io volevo, non osservazioni, delle domande che volevo fare come contributo al convegno, però vediamo nella discussione. Ah, domani, va bene, domani. Comunque tu me le ho segnate, poi si chiama. Va bene.